Radio Magazin.
Hier ist die Deutsche Welle.
Ici la voix de l'Allemagne.
Radio Svizzera Internazionale.
This is the voice of the Andes, HCJB, Quito, Ecuador.
Notizie, interviste, interventi esterni. Un programma dedicato al mondo delle comunicazioni.
Singapore Radio Network, 第三广播网.
Chute cego do Reinaldo quando a bola desceu. O goleiro ainda tocou com ela de mão direita e depois foi lá para conferir e liquidar o problema definitivo para o Bolsuta. O Tita reclamou, pois a jogada realmente não deu mais para ele de qualquer maneira.
Salve amici, al microfono Dario Villani. Prima di entrare nel vivo e l'argomento di oggi, vi rammento che al termine avremo il consueto spazio con le notizie, il cui testo, insieme al file audio da scaricare in podcast, li potrete ritrovare sul nostro sito web www.radiomagazine.net e dove potrete accedere per eventuali donazioni a sostegno della nostra iniziativa editoriale. Vi rammento anche il nostro indirizzo di posta elettronica per inviare commenti e suggerimenti, per segnalare eventi e notizie o anche per proporre argomenti e interviste. Email radiomagazineinfo@gmail.com, ripeto radiomagazineinfo@gmail.com. Siamo presenti con la nostra pagina anche su Facebook e su Instagram e vi invitiamo a iscrivervi al canale YouTube Radio Magazine Official, dove peraltro avrete modo di interagire in maniera più diretta con noi. Salve amici, al microfono Dario Villani, siamo in collegamento telefonico con Napoli, dove abbiamo in linea Gianni Urso. Benvenuto in trasmissione, Gianni.
Salve a tutti gli ascoltatori, ciao Dario.
Ecco Gianni, penso che oramai tutti, insomma, tutti nel campo radio sanno benissimo la tua situazione, diciamo, di problematica dal punto di vista visivo, perché sei un ipovedente, sì, non vedente, no? E quindi hai dovuto superare una serie di ostacoli sia nella vita privata, per lo studio, per la scuola, eccetera eccetera, e di conseguenza chiaramente hai dovuto seguire molto da vicino gli sviluppi tecnologici, per esempio per la sintesi vocale applicata alla radio, perché comunque la tua passione è il lobby del radioascolto, eccetera eccetera. E prima di fare, diciamo, un bilancio per capire se c'è qualche novità in questo campo, io volevo chiederti una cosa molto particolare, no? In questo periodo si parla tantissimo, no, di siti web, ci sono i social, i new media eccetera e quant'altro, e si parla sempre più di sovente, diciamo, della cosiddetta accessibilità al web, nel senso che un web così come viene disegnato nella sua grafica, nella sua design, stile del creatore dei web designer, praticamente dovrebbe avere la possibilità di consentire di a chiunque, anche chi è nel disagio visivo come nel tuo caso, di poter navigare liberamente al suo interno.
Sostanzialmente si parla dell'eliminazione delle cosiddette barriere architettoniche anche dai siti web.
Ecco, puoi dirmi due parole su questo? Che cosa sta cambiando in questo senso?
Ma diciamo che la cosa affonda le radici già da intorno quasi una ventina d'anni fa, al di là, tralasciando un attimino le tecnologie assistive di cui già hai parlato tu, quindi le sintesi vocali, che già erano i primi sviluppi, le prime sintetizzatori vocali, che sono dei software aggiuntivi che vengono installati sui computer, affondano le radici forse nell'ultima generazione del DOS, per poi ritrovarsi nel Windows 95, 98 eccetera. Insomma, non so qui a fare la cronologia un po' di tutta la storia delle tecnologie assistive, ma la prima problematica in Italia almeno che si è avuta e quindi che si è tentata di risolvere dal punto di vista dell'accessibilità dei siti web è stata fatta nel 2004, la legge Stanca. La legge Stanca è stato il primo passaggio che costringeva un pochettino gli enti praticamente a munirsi di siti accessibili. La legge Stanca poi...
Ecco, stiamo parlando del ministro Stanca, che io ho avuto l'onore e il piacere di intervistare, penso, perlomeno 6-7 volte a tutti i vari convegni che partecipavo di Confindustria. C'era sempre il ministro Stanca, che proveniva, ricordiamo, è stato presidente dell'IBM Italia, mitica IBM,
sì,
Italia.
Sì, certo, lui è stato, diciamo, il primo a, ovviamente con un gruppo ben fornito di persone, di tecnici e di specialisti, di cui anche qualche amico ormai purtroppo compianto, anche della nostra associazione dell'Unione Italiana dei Ciechi all'epoca, oggi Associazione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti. Quindi fu fatta questa prima norma, questa prima legge, che non teoricamente avrebbe dovuto risolvere il problema, ma i problemi erano così tanti. Poi successivamente abbiamo la legge.
Ma questa era una cosa che investiva più le pubbliche amministrazioni, che dovevano consentire l'accesso a tutti, o è che in qualche modo coinvolgeva anche i privati?
No, vabbè, diciamo che fondamentalmente partiva dagli enti pubblici, dai siti che in quel momento cominciavano a realizzarsi, quindi dei siti istituzionali, quindi che possa essere i siti dei comuni, delle province, lo stesso sito della RAI, che comunque era un sito istituzionale.
Dove forse diciamo più i privati è un interesse proprio a cercare di farsi seguire da tutte le categorie sociali, no? Mentre invece per una pubblica amministrazione più che altro è un obbligo. Ma sostanzialmente a che cosa si è arrivato?
Ma diciamo che poi dopo successivamente questo non è passato, perché la legge Stanga non ha risolto i problemi, anzi devo dire la verità, in molti casi si sono incasinati ancora di più, perché nel tentativo di realizzare siti accessibili si sono create dei veri e propri obbrobri e quindi venivano fuori varie situazioni. Ma diciamo che la cosa è andata poi crescendo, ma soprattutto assumendo anche più spazio, con praticamente i diritti dell'uomo, la carta sui diritti dell'uomo, che è stata firmata nel 2006, che ha trovato applicazione in Italia, nei vari paesi europei pian piano, in Italia solo nel 2009, e nel 2018, diciamo 2016-2018, siamo arrivati, diciamo, al compimento legislativo di quello che dovrebbe essere l'accessibilità. A questo punto non più come la legge Stanga sui siti accessibili, ma un po' su tutte le piattaforme, su tutte le applicazioni e anche su strumentazioni, vedi televisori oppure strumenti proprio per l'autonomia domestica, tipo lavatrici, insomma, per dire. Quindi si parla di accessibilità.
Ecco, ma perdonami, sostanzialmente la carta dei diritti dell'uomo, che cosa diceva e cosa recita? Che bisogna dare accesso a tutti alle nuove tecnologie?
Sì, no, bisogna dare accesso e dare la possibilità a tutti di poter accedere. Ma diciamo che è molto più ampia la legge sui diritti dell'uomo del 2006. Si parla di accessibilità, ma si parla di tante altre, in effetti è più che altro sulla disabilità quella normativa, che comprendeva, inglobava anche questa parte, insomma, riguardo poi all'accessibilità. Ma si parla dei diritti dell'uomo sulla disabilità in generale, quindi è molto più ampio come discorso. Qui ci sarebbe da aprire tutto un altro capitolo.
Diciamo nell'ambito dell'accessibilità anche alla cultura, all'informazione,
esatto,
e cose del genere.
Sì, sì. Sì,
ecco, scusa, perdonami cultura, Gianni, siamo già a metà del tempo a nostra disposizione. Se mi consenti facciamo una breve pausa e dopo riprendiamo la nostra chiacchierata.
Certo.
Radio Magazine, un programma dedicato al mondo delle comunicazioni.
Amici ascoltatori, siamo collegati telefonicamente con Napoli, con Gianni Urso, col quale stiamo parlando un po' di non vedenti e accessibilità ai siti web. Ecco, abbiamo fatto già una bella chiacchierata fino adesso, no Gianni? Ma diciamo il tuo parere personale per quello che ti capita nella vita quotidiana, quando per esempio, che ne so, devi visitare un determinato sito web per raccogliere informazioni, che hai ancora degli ostacoli o la situazione è migliorata rispetto ad alcuni anni fa?
No, sicuramente è molto migliorato con i nuovi standard utilizzati, soprattutto praticamente i siti free in flash piano piano stanno scomparendo, soprattutto quei siti solo grafici, ma con il PHP, con i tipi di applicazioni un po' diverse che sono molto etichettate, diciamo, da noi un pochettino, che hanno delle etichette anche in scrittura, quindi che ci danno la possibilità di poter leggere le situazioni, le questioni sono molto migliorate. Ma diciamo, se da una parte migliora l'accessibilità, dall'altra parte c'è sempre da dire che il mondo del web va veloce, il mondo della tecnologia va veloce, quindi sempre più nuove frontiere.
Gianni Urso, non vedente, e peraltro ricordiamo ai nostri ascoltatori che anche i suoi due figlioli sono non vedenti.
Ecco, quando alla fine devono usare un touchscreen come lo usa un non vedente?
Ma il touchscreen, i non vedenti ormai li utilizziamo, inizialmente erano, c'era il sintetizzatore vocale all'interno, soprattutto del, parlando di...
Insomma, tipo Alexia, tu gli dai gli ordini e quello ti fa le ricerche.
Esatto, esatto. Alexa praticamente chiunque, lo utilizziamo allo stesso modo.
Diciamo che probabilmente Alexia è partita al contrario, perché siete partiti prima voi per le applicazioni per voi e poi è partita Alexia che l'hanno estesa a noi, ho capito.
Diciamo Alexa è un dispositivo per cui tu puoi, una volta configurato attraverso l'app sui dispositivi, device, praticamente non c'è bisogno di metterci più le mani. Ci dà il comando, conoscendo più o meno la caterba di comandi che gli puoi dare, che ne aumentano sempre di più, Alexa ci permette di fare queste cose. Noi questo lo facevamo, lo facciamo già con VoiceOver, dispositivi della Apple, oppure su quelli Android con altri tipi di assistenti vocali. Diciamo che la possibilità, oltre ad utilizzare il VoiceOver, che è la voce che assiste insieme a Siri, che comunque la voce, parliamo ovviamente della linea della Apple, ma più o meno è simile anche nelle altre linee che sono gestite con Android. Praticamente, oltre ad avere la possibilità di dare dei comandi vocali al dispositivo, c'è un tipo di touch che è diverso un pochettino, cioè si diversifica dal touch tradizionale. Mentre il touch tradizionale, una persona vedente, vai sull'icona direttamente, ci clicchi, noi dobbiamo praticamente strisciare sul dispositivo, ecco, e questo noi lo chiamiamo flick, attraverso, quindi cliccando praticamente tu riesci ad arrivare sull'app, poi con dei gesti un po' diversi dal touch tradizionale riusciamo ad ottenere più o meno lo stesso risultato. Questo inizialmente, come ti dicevo, era sui device, quindi praticamente avveniva sui dispositivi cellulari. Attualmente è possibile anche con sia anche sui computer, quindi computer della Apple inizialmente, ma poi anche ormai sui computer da Windows. Quindi,
ecco Gianni, diciamo io che... ho piacere di parlare con te, perché certo, tu sei sempre un libro aperto, però mi viene una domanda a questo punto, ma nella posizione in cui ti trovi di non vedente, cioè, la parola pigrizia non esiste proprio, perché non puoi permetterti di esserti pigro, o qualche volta ci sta il momento di farsi prendere dal panico e dici: mo basta, fammi chiamare un attimo mia moglie, senti, ma che dice qua?
No, vabbè, capita, perché appunto ecco questo è il ragionamento. L'accessibilità è fino a un certo punto, ci sono dei momenti in cui ovviamente il dispositivo si blocca, si inceppa, anche il computer, no? Come ti dicevo, adesso attualmente anche sugli schermi del computer tu riesci con le dita a strisciarci sopra, e attraverso sempre l'assistente vocale, ecco, per esempio Windows, con il Windows 10 ha integrato Narrator, no? Narrator, oppure che è già integrato all'interno del sistema operativo, quindi tu attraverso una serie di... però improvvisamente il computer si può bloccare magari su una finestra,
e allora diciamo subentra un attimo di panico, se, che è una cosa che è comune un po' a tutti, perché anche a
anche
noi
se
insomma
però
capita.
Noi sì, abbiamo il cosiddetto piano B, certo, se ultimamente se hanno realizzato un'app che si chiama Zengai, che è un'app praticamente assistiva che ti permette di fare varie cose, tra le varie cose leggere anche dei testi a volo. Allora molte volte quando il computer si inceppa, io prima di chiamare mia moglie o chi per essa sia, mi faccio un tentativo col telefonino, attivo Zengai, e questa applicazione mi permette di leggere sullo schermo quello che c'è scritto, e quindi da lì posso partire e capire che problema è avvenuto all'interno del computer che me l'ha inceppato.
Insomma, abbiamo fatto una bella chiacchierata, Gianni. Sì. Al di là di questo, c'è qualche nuovo sviluppo che so è interessante, tipo perché oramai le sintesi vocali stanno diventando comuni. Allora, ringraziando a Dio, diciamo, vedo che anche i giornali stanno offrendo, diciamo, dei nuovi contenuti audio, e questo sicuramente sarà di aiuto anche a voi che siete non vedenti. Ecco, che ne so, a livello di occhio bionico, cose del genere?
Ma attualmente leggevo proprio ieri, appunto, una retina liquida stanno cercando di realizzare all'interno del di inserire dei chip all'interno appunto applicandolo su delle retine all'interno dell'occhio, o addirittura si parla di dispositivi degli occhiali, come per esempio l'ultima che noi la consideriamo un po' baggianata, che sta pubblicizzando la Minetti, che dice che dà la rivista che dà la vista ai ciechi, in realtà non è altro che una sintesi vocale, un montaggio degli occhiali che ti legge ciò che tu hai di fronte. Alla fine il problema non te lo risolve, però sai, le trovate pubblicitarie ne fanno sempre una più del diavolo per cercare di risolvere questa cosa. Però se c'è da proprio citare un'app, io citerei l'ultima app che praticamente sta sviluppando la Microsoft, che è collegata ai nuovi dispositivi di casa Apple, quindi parliamo di iPhone 11, 12, non so sulla linea dell'Android come stanno messe le cose, avendo la possibilità di avere più fotocamere nelle varie direzioni, tu facendo partire questa applicazione con degli auricolari riesci non solo, se fino adesso noi riuscivamo a vedere, cioè diciamo, no, tra virgolette, di fronte a noi col telefonino ciò che avevamo, attualmente con questa nuova applicazione della Microsoft sembra che tu riesci a notare gli ostacoli a 360 gradi. Quindi tu con un telefonino, avendo la possibilità con queste fotocamere posizionate sull'iPhone 12 per esempio, in varie dimensioni, in varie direzioni, puoi praticamente rilevare ostacoli anche sui laterali, addirittura dietro. Quindi voglio dire, collegandola ad un auricolare e utilizzandoli insieme ad un bastone, ovviamente mai pensare che solo col telefonino tu puoi camminare, però aiutandoti con un bastone, quindi bastone bianco, no? Parliamo di non vedenti, ecco,
forse manco mai si potrebbe arrivare a delle ulteriori soluzioni, anche associandole. Proprio qualche puntata fa abbiamo fatto una trasmissione con Mauro Bisio sui cosiddetti indossabili, no? Per esempio abbinando queste applicazioni anche a degli indossabili per i non vedenti.
Ma diciamo che già questo è un certo punto, è qualcosa di già non molto recente. Basta pensare che gli americani avevano sviluppato addirittura qualcosa del genere applicando il tipo zainetto alle spalle. Però noi dobbiamo cercare di realizzare cose del genere, però utilizzando quantomeno meno invasivo dal punto di vista proprio del personale. Quindi io con un solo dispositivo piccolo dovrei riuscire a fare più cose. La versione è stata abbastanza, forse attualmente in questo ambito, la più accettabile, perché con un bastone, ripeto, è questo dispositivo, questa applicazione, la Microsoft, praticamente riusciamo quantomeno a muoverci e riuscire a capire, ecco, cosa c'è in giro.
Noto sempre con piacere che sono questi grossi colossi delle nuove tecnologie che sviluppano nuove applicazioni che ci sono tornate utili anche per esempio durante la pandemia, perché hanno sviluppato delle piattaforme dove si è fatta la didattica a distanza e ahimè purtroppo ultimamente vengono bastonate, perché ecco per esempio con la web tax dovranno da quest'anno in poi versare il 15% dei loro introiti all'erario europeo. Ecco, prima di concludere una battutina sulla musica e sui tuoi figlioli, Gianni, come va la musica?
Ma diciamo che adesso stiamo iniziando a riprendere, ovviamente anche loro stanno incominciando. C'era Salvatore, il nuotatore, che adesso dovevano fare un incontro con il loro gruppo per ricominciare a mettersi a suonare. Loro hanno una band che spazia tra il rock.
C'è un ragazzo uno dei tuoi ragazzi che andava alle Paralimpiadi?
Sì, dovrebbe riuscire ancora. Siamo nelle ultime due gare, hanno fatto stamattina i Sette Colli a Roma, ne deve fare un'altra a Napoli l'11 luglio, che sono i campionati italiani.
Siamo sempre una famiglia molto affiatata, perché noi abbiamo avuto ospite anche tuo figlio la volta scorsa, Francesco, che ha reagito molto bene, è stato molto spigliato a parlarci dei padri dell'invenzione delle onde elettromagnetiche di Faraday.
Francesco si sta dedicando ovviamente al pianoforte, alla musica lirica, lui ha tutto un altro sviluppo musicale, un'altra sensibilità.
E quanto prima speriamo di poter risentire anche lui, comincia a dirgli che ha detto così Villani che interroga la prossima volta. Gianni, allora è stato un piacere averti ospite in trasmissione. Quando hai qualche novità da segnalarci, siamo qui disponibili alla tua completa disposizione.
Il piacere è tutto mio, un saluto a te e a tutti gli ascoltatori, a presto, buona estate soprattutto.
Radio Magazine, un programma dedicato al mondo delle comunicazioni.
un doodle, una speciale icona che appare quando ci si collega al motore di ricerca Google, viene dedicata in questi giorni a Ludwig Gutmann, neurochirurgo e neurologo. Nato il 3 luglio di 122 anni fa, fondò il più grande ospedale per lesioni spinali in Europa, Stoke Mandeville, Buckinghamshire, UK, e, nel 1948, ideò primi giochi per disabili come metodo di riabilitazione, che hanno rappresentato l'ispirazione per i primi giochi paralimpici ufficiali che si svolsero a Roma nel 1960. Ebreo-tedesco. Sfuggito agli orrori del nazismo, Gutmann è passato alla storia per aver rivoluzionato il trattamento dei pazienti afflitti da traumi alla spina dorsale, abbandonati a se stessi. I pazienti senza speranza di Gutmann trovarono al contrario qualcosa per cui combattere, una luce al termine del tunnel. Quando nel 1948 Londra ospitò i primi giochi olimpici del dopoguerra, Gutmann organizzò all'ospedale delle gare parallele di tiro con l'arco e giavellotto, aveva capito che l'agonismo sta prima di tutto nella testa dell'essere umano. Inoltre curò, dopo la Seconda Guerra Mondiale, i reduci che avevano avuto lesioni alla colonna vertebrale. Migliorare i suggerimenti per gli acquisti online è uno degli obiettivi dichiarati di Facebook, il colosso dei social media. Durante il convegno dedicato all'intelligenza artificiale all'Innovation Summit a Parigi, ha mostrato gli strumenti pensati per rendere più semplice la proposta di prodotti sul web e l'acquisto da parte dei consumatori. Sono due le novità principali che interessano le inserzioni pubblicate su Facebook, sia in gruppi ad hoc che direttamente dalle pagine aziendali. In primo luogo, il miglioramento di Product Match. Si tratta della tecnologia basata su intelligenza artificiale con cui Facebook riconosce un prodotto e ne consiglia di simili. Il team di sviluppo ha aggiunto nuove componenti di classificazione delle immagini rilevate, arrivando a identificare anche elementi quali la marca dell'oggetto e le scritte presenti su un'eventuale confezione per aggregarlo meglio in determinate categorie. Questo dovrebbe permettere risultati più attinenti durante la ricerca di oggetti da acquistare e in fase di suggerimento di prodotti simili. Con il tagging assistito dalla IA, invece, quando un venditore pubblica un'immagine sulla sua pagina senza inserire dei tag, l'IA aiuta ad identificare gli articoli non taggati e suggerisce i tag in base al catalogo dei prodotti. Nel momento in cui l'utente sta visualizzando un post non taggato, il sistema suggerisce prodotti simili sotto il post, presi dal catalogo del venditore stesso. Le novità annunciate non interessano solo Facebook ma anche Instagram. Come ha spiegato il team di Facebook, AI, sul social delle foto presto arriverà la ricerca visiva nella sezione Shop, in modo che le persone possano trovare prodotti simili semplicemente toccando un'immagine. Vaccini e Green Pass falsi venduti nel dark web per 100 e 130 euro. Lo ha scoperto il nucleo speciale tutela privacy e frodi tecnologiche della Guardia di Finanza, che ha sequestrato 10 canali Telegram attraverso i quali venivano commercializzati i prodotti e ai quali si erano già registrati migliaia di utenti. I canali rinviavano account anonimi su specifici spazi nel dark web attraverso i quali era possibile contattare i venditori e procedere all'acquisto. Il pagamento doveva essere effettuato in criptovalute e ai clienti venivano offerti anche pacchetti all inclusive con garanzia di anonimato, tracciabilità della spedizione, imballaggio a temperatura refrigerata, certificazione di avvenuta somministrazione del vaccino. I Green Pass in vendita, hanno accertato i finanzieri, riportavano i falsi dati identificativi del vaccinato, il QR code, il numero che contraddistingue il lotto di origine della prima e della seconda dose di vaccino. Certificati che, secondo quanto sostenevano gli stessi venditori, venivano consegnati anche fuori dall'Unione Europea e in particolare negli Stati Uniti, in Gran Bretagna e in Svizzera. Il Covid ha incrementato l'utilizzo degli smartphone e di altri strumenti digitali, sia per scopo lavorativo che educativo e di intrattenimento. Un trend che viene confermato da un recente report della società di analisi Sensor Tower. Nello studio Store Intelligence si legge che, nella prima metà del 2020, la spesa dei consumatori per app mobili è salita del 28,4% rispetto alla stessa rilevazione del 2019. Un'ascesa che non si arresta. Nei primi sei mesi del 2021 vi è stato un ulteriore balzo del 24,8% rispetto all'anno scorso. Tradotto vuol dire 64,9 miliardi di dollari spesi dagli utenti complessivamente su App Store e Google Play, due negozi digitali che le autorità antitrust hanno sotto il microscopio per duopolio. La fetta dei guadagni, secondo Sensor Tower, pende dalla parte di Apple con 41,5 miliardi di dollari, mentre Android ha portato nelle casse di Google i restanti 23,4 miliardi. Nella prima metà del 2021, l'App Store è cresciuto del 22,1% 30%, il Google Play del 30%. Nel merito delle singole applicazioni, TikTok ha superato le entrate nel 2020, restando l'app non di gioco con il maggior incasso in tutto il mondo, sia su App Store che su Google Play. YouTube mantiene il secondo posto, con una spesa di $564.7 milioni. La spesa globale ha raggiunto i $44.7 miliardi nella prima metà del 2021, con un aumento del 17,9% anno su anno.
Termine, prima di salutarvi vi rammento che tutto il nostro programma è scaricabile in podcast dal sito www.radiomagazine.net, email radiomagazineinfo@gmail.com e dal nostro sito potrete contribuire per eventuali donazioni a sostegno della nostra iniziativa editoriale. Siamo presenti con la nostra pagina anche su Facebook e su Instagram e vi invitiamo a iscrivervi al nostro canale YouTube Radio Magazine Official. Un saluto da Dario Villani.
Avete ascoltato Radio Magazine. A tutti gli appassionati del radioascolto diamo appuntamento alla prossima volta.